Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Latte Più. Io sono Melissa.
E io sono Roberta.
Questa settimana concludiamo il nostro percorso nella fantascienza, precisamente parlando dell'ultimo filone della fantascienza, che è un po', diciamo, l'ultima parte che va a inglobare i sottogeneri precedenti di cui abbiamo già parlato, ovvero il genere distopico. Quindi che cos'è la distopia, Roberta? Questa è un'interrogazione.
Sì, allora qui tiro fuori le nozioni di greco proprio del liceo e l'etimologia del termine appunto ci dice molto di quello che poi effettivamente è il genere distopico. Da greco dis, cattivo, topos, luogo, è letteralmente un luogo cattivo, quello che viene rappresentato non solo nei film ma anche nella letteratura distopica, cioè in realtà prima nella letteratura e poi nel cinema. Appunto un luogo cattivo, perché qual è la caratteristica fondamentale di questo genere? Cioè il rappresentare una realtà generalmente futura, ipotetica, dove sono presenti degli elementi negativi che noi in realtà riscontriamo nel presente, però estremizzati.
Quindi è una realtà spaventosa in cui non vorremmo mai vivere. Questa è la distopia, che poi va un po' in controtendenza con quella che è l'utopia, no?
Certo, sì, non è una realtà rosea e positiva, ma è una rappresentazione della realtà molto negativa, che tra l'altro serve anche da critica a quello che è il presente. Infatti un elemento che contraddistingue tanti film distopici è appunto una forte critica politica e sociale che è presente in questi film.
Sì, tra l'altro un altro elemento caratteristico dei film ma anche della letteratura distopica è la presenza di fazioni, cioè di gruppi sociali.
Sì,
e questo
certo.
Proprio per andare a sottolineare quello che dicevi tu, il fatto dei contrasti politici. Ecco, ovviamente per quanto riguarda il genere distopico questi contrasti sono all'estremizzazione,
certo.
Nel senso che troviamo veramente di tutto e di più. Però...
Sì, allora io direi, facciamo un passo indietro,
sì.
Io partirei prima dalla letteratura, perché comunque, a parte che poi il cinema ha ripreso tanto da questi modelli, anche in maniera proprio letterale, nel senso che alcuni di questi romanzi che sono un po', diciamo, gli apripista del genere, poi sono stati anche trasposti al cinema. Quindi abbiamo ad esempio un Orwell 1984.
Questo c'è sempre, eh?
Questo c'è sempre, sì. L'abbiamo forse già nominato in precedenza.
Sempre.
Perché ovviamente quando si parla di fantascienza non si può non parlare di Orwell, e in questo caso specifico lui è stato un po' il padre con questo romanzo, ma c'è anche Bradbury, c'è anche Philip Dick. Ci sono tanti autori, tra l'altro anche Philip Dick nominato in occasione del cyberpunk, se non mi sbaglio. E comunque, come abbiamo potuto constatare, gli autori sono un po' sempre gli stessi.
Esatto, e soprattutto sì. Il genere è un genere piuttosto moderno. Anche qui ci troviamo anche di fronte a una letteratura moderna.
Sì, esatto. Comunque siamo negli anni 40, quindi in una fase appunto moderna della letteratura. Tra l'altro volevo partire subito con un riferimento cinematografico, perché Fahrenheit 451 di Bradbury poi è stato trasposto da Truffaut, che non è un autore che generalmente viene accostato al genere di fantascienza.
Assolutamente no.
Però questo ci permette anche di capire come effettivamente la distopia poi è stata declinata anche in tanti generi diversi. E infatti, questa è un po' l'anticipazione di quello che sarà l'episodio. Sì, questo è un episodio sulla fantascienza, ma faremo riferimento a tanti film che non sono poi di fantascienza, ma che sono generalmente distopici.
Esatto, quindi, perché comunque...
drammatici.
Esattamente, anche perché secondo me il dramma appartiene alla distopia quasi quanto alla fantascienza.
Certo.
Perché ovviamente nessuno vorrebbe ritrovarsi, anche se noi ci ritroviamo attualmente, in una realtà distopica.
Sì.
Giusto?
Direi.
Direi proprio di sì. Comunque, per quanto riguarda la letteratura, io volevo aggiungere anche un contributo dal mondo giapponese, ovvero gli anime, perché secondo me gli anime, in particolare poi i manga, proprio parlando di letteratura un po' particolare, sono anche loro dei fumetti che ci presentano il mondo distopico da un punto di vista asiatico, quindi giapponese. Mi viene in mente Akira, ma anche uno un pochino più recente che è L'attacco dei giganti, da cui poi hanno fatto un anime, insomma, ancora in onda adesso, e che è ambientato in questa realtà distopica in cui ci sono solo dei ragazzini sopravvissuti a questo appunto attacco di giganti veri e propri. Quindi anche il Giappone ci ha fornito una vera e propria visione tutta loro del genere distopico. Poi sappiamo che i giapponesi sono distopici anche quando fanno altri film, quindi non direi di non soffermarci troppo, però ecco, tanto per avere un'idea di come questo genere sia stato affrontato in diversi modi. Ora, veniamo ai film.
Sì.
Perché ovviamente noi abbiamo deciso, dopo un'introduzione su, diciamo, il genere, di parlare di quei film appunto distopici che non sono troppo fantascientifici, mm-hmm. ma sono comunque dei film che abbiamo visto, di cui possiamo parlare e che secondo noi rientrano in questo genere proprio per la realtà distorta che ci presentano.
Sì. Guarda, io parto subito con un titolo, l'abbiamo nominato prima di registrare questo episodio, che è Her, che viene accostato alla distopia perché effettivamente la realtà che ci presenta il film è una realtà distopica, dove l'elemento della tecnologia che è presente nella nostra realtà è, ha degli effetti così estremi, no? Nella realtà, insomma, raccontata nel film. Quindi Her non è fantascienza, però è un film distopico. Cosa ne pensi?
Allora, non sono totalmente d'accordo sul fatto di non essere fantascienza, okay. perché c'è comunque l'elemento tecnologico che prende il sopravvento sulla vita dell'essere umano.
È vero.
Quindi sì, non è che volevo fare la bacchettona.
No, 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 però ci sta, no, ci sta.
E siccome è un film che ho visto 800.000 volte, soffrendo.
Lasciamo perdere, guarda, ancora piango.
Quindi secondo me un po' rientra nel genere fantascientifico, ma ovviamente il dramma dell'amore vince, no, su
certo.
questa tematica fantascientifica. In generale per me è distopico, perché anche il solo pensare di poter avere una relazione con qualcosa che non esiste, che è totalmente e solamente una voce, mi rattrista profondamente, però mi rendo conto che ci stiamo avvicinando a quella cosa lì, ovvero avere una relazione o comunque intraprendere una relazione con qualcuno che non si conosce e che forse non avrà neanche mai forma, no? È un po' la realtà di oggi, ovviamente estremizzata in una direzione un po', ecco, negativa, però in generale poi del film mi piace il fatto che alla fine ritorna sui suoi passi e il protagonista Joaquin Phoenix si riunisce con quella che è la sua amica del cuore reale in carne e ossa, Amy Adams, uh-huh. e entrambi lasciano perdere quello che è un amore tecnologico, no? Quindi sì, R è distopico,
però poi l'esito è positivo, fondamentalmente.
L'esito è positivo, fortunatamente.
Sì. Comunque devo dire, effettivamente poi il film esce in un periodo dove comunque c'era il modello forte di Black Mirror in quegli anni, quindi R del 2013,
okay, sì.
Black Mirror qualche anno prima, e dove effettivamente questa analisi del rapporto uomo-tecnologia, come la tecnologia ha cambiato la società in una realtà che è distopica, perché poi Black Mirror è una serie distopica, secondo me incide tanto.
Esatto.
Cioè, senza Black Mirror probabilmente non avremmo avuto R, insomma,
no.
così come l'abbiamo visto.
Non credo, ma non avremmo avuto quasi niente di quello
no,
che è avvenuto
esatto.
dopo.
Esatto, quindi ok, non parliamo di serie TV, però effettivamente una menzione a Black Mirror in merito alla distopia va fatta, perché è davvero una serie chiave da questo punto di vista.
Adesso io ti lancio una bomba, facciamo qualche passo indietro, qualche decennio indietro, mm-hmm. e ti dico Arancia Meccanica.
Ok.
Film di cui non abbiamo mai parlato troppo.
Paradossale questa cosa, perché ci chiamiamo Latte Più.
Esatto.
Ma io guarda,
questo film
mi
perché
voglio riservare Kubrick per un episodio di quelli
però
proprio.
Però io Arancia Meccanica, insomma,
okay,
la lanciamo perché, sì. perché è distopico questo film. La Londra in cui è ambientato è una Londra reale?
No, non è una Londra reale, ha degli elementi che sono sicuramente estremizzati.
Già il fatto che questi ragazzi se ne vanno in giro a combinare guai senza che nessuno gli dica niente, ti sembra normale?
No, lì è comunque una denuncia alla violenza.
Esattamente.
In un contesto sociale che sicuramente ha degli elementi realistici, perché
certo.
ce li ha. Infatti poi viene incluso in questo filone della fantascienza, effettivamente però non è di fantascienza,
no.
però è distopico, quindi alla fine ci rientra in qualche modo.
È distopico anche nel modo in cui si vuol far credere che Alex possa essere corretto mm-hmm. all'interno di questo istituto, dove con violenza subita da lui altrettanto, mm-hmm. no? questa violenza
sì.
visiva, si pensa che si possa correggere quello che è il suo carattere e la sua indole violenta, in realtà poi non è così. E quindi secondo me Arancia Meccanica è distopico per eccellenza, ma è merito anche del romanzo da cui è tratto,
mm-hmm.
perché ovviamente sono le due cose sono collegate.
Tra l'altro è un film che quando uscì all'epoca non è stato neanche troppo compreso, secondo me,
assolutamente
perché
no,
riesce a raccontare questa violenza così appunto forte, distopica, in maniera proprio efficace. Tant'è vero che non si riesce a capire ad una lettura superficiale che quella che poi effettivamente fa Kubrick è una critica.
Certo.
Quindi, sì.
Diciamo che anche Kubrick qui fa passare poco tempo tra l'uscita del romanzo e il film, perché sono 9 anni. E sono pochi 9 anni.
No, è vero.
Da un romanzo così forte, perché è uscito nel 62, se non sbaglio, il film è del 71, era un conto era portarlo scritto, perché comunque la letteratura anche oggi è una, come vi posso dire, un piacere di nicchia, mentre il film è una cosa un pochino più commerciale.
Sì, certo.
Quindi dal momento in cui tutti quanti hanno visto quel commerciale sullo schermo, si sono un attimo scioccati, no? Giustamente.
Sì, direi comunque un film molto forte.
Molto forte, anche per l'epoca, ma anche
sì,
adesso.
Anche adesso è forte.
Quindi guarda, Arancia.
Tra l'altro lo hanno dato in TV qualche settimana fa,
sì,
se non sbaglio.
Sempre in seconda
sempre
serata.
In seconda
ma
serata.
Perché?
Sì, allora io continuo.
Vai.
Facendo un passo indietro.
Ancora.
Metropolis. Super indietro. Andiamo
vabbè,
proprio...
questo è proprio, secondo sì, me... quello che ha aperto, no, le
esatto,
porte.
Sì. Comunque Metropolis, forse l'abbiamo anche già nominato, perché ovviamente parliamo di fantascienza, Fritz Lang non si può non nominare. E Metropolis, tra l'altro, che ovviamente è stato un modello importante per tanti altri film, questo l'abbiamo già detto. Io però voglio nominare Metropolis per riallacciarmi a Brasil, perché ci sono tante analogie nel modo di rappresentare questa realtà molto meccanica, dove fondamentalmente si lavora in maniera così, come dei veri e propri robot, in maniera proprio automatica, no? E dove non c'è spazio all'evasione, cioè fondamentalmente tu nasci per produrre, sei oppresso da questa burocrazia che appunto ha quasi dei connotati totalitaristici, e nel film Brasile, che è di Terry Gilliam, l'unica evasione è data dal sogno. Terry Gilliam, come sappiamo, è un visionario.
Lui è un tessitore
artista, sì,
di sogni.
Lui è un artista, tra l'altro lui era il principale disegnatore delle animazioni dei Monty Python, quindi questo elemento proprio da caricatura, da disegno, poi effettivamente nel film c'è. E il parallelo con Metropolis è evidente, perché anche qui c'è una critica alla società, però declinata come lo fa Terry Gilliam, cioè appunto con questo... con queste rappresentazioni molto caricate e molto anche divertenti. C'è molta ironia nel film, anche se poi ha un finale estremamente drammatico. Perché è distopico? Perché cioè, è evidente, insomma, per chi ha visto il film, insomma...
Beh, non facciamo troppi spoiler,
no,
nel
troppi
caso.
Spoiler. Comunque, fedeli anni 80, insomma, stavo pensando, ma lo dico il finale?
No, non lo dire,
non
lo dire.
Lo dico.
Quindi tu hai fatto un salto dal 27,
dal 27?
Però, fino agli anni 80.
Agli anni 80,
e io
sì,
ritorno nel mezzo.
Vai.
E ti butto un film lì, un film che ha avuto tanti sequel, tanti prequel, e che fondamentalmente... per me è distopico, perché è ambientato in una realtà che non ha né capo né coda, ed è il pianeta delle scimmie.
Ok.
In questo genere, io lo definisco un genere di film perché ne sono usciti tantissimi, quindi dal primo degli anni 60 fino ai più recenti, non mi sento di dire che c'è uno di questi film che è più bello dell'altro o che sia un capolavoro, ma l'idea di fondo è veramente inquietante, ovvero una realtà in cui le scimmie hanno preso il sopravvento sugli uomini e fondamentalmente ci comandano a bacchetta. In particolare io ricordo molto bene il film di Tim Burton con Mark Wahlberg, va bene, te la butto lì, lo so che tu non lo puoi vedere, ma c'è anche Tim Roth in quel film, e a parte gli effetti speciali bellissimi, il trucco molto bello, ma anche lì proprio un'idea di distopia pura sul finale. Lo spoilero questo film, ma questo film lo avranno visto
tutti. Io sono
tu.
Per lo spoiler, perché comunque non sono film usciti
però
ieri.
Però il pianeta delle scimmie, questo qui effettivamente ha più di 20 anni, quindi sì, si può dire.
Secondo me sì.
Sostanzialmente Mark Wahlberg sul finale pensa finalmente di essere arrivato, no, in un posto senza scimmie.
Mm-mm.
E invece quando arriva c'è il poliziotto, che è una scimmia, e gli dice ma lei cosa sta facendo qui, è in arresto. Vabbè, niente, quindi
questa,
anche...
comunque questo finale negativo...
è terribile.
Lo volevo dire per Brasile, perché anche Brasile finisce molto male.
Terribile.
Cioè, nel senso, il concetto di base è che in queste realtà distopiche non c'è una via di fuga concreta, perché tu effettivamente rimani intrappolato in questa realtà.
Esatto.
Cioè, è una critica alla società e, insomma, del tempo che è proprio totale.
Mm-mm.
Non c'è una visione positiva così, no? Come ci può essere in R.
Esatto, lo stavo
finale,
per dire.
Esatto. Cioè, in Brasile c'è lui che fondamentalmente tu alla fine pensi che sia riuscito ad evadere da questa realtà oppressiva, però in realtà è stato lobotomizzato, sta semplicemente sognando. Quindi
terribile.
È terribile.
Tra l'altro questa cosa mi fa pensare a un episodio di Black Mirror, della seconda stagione, in cui c'è questa ragazza che si sente seguita e perseguitata da un sacco di persone, poi in realtà sul finale dell'episodio si scopre che lei è una carcerata.
Mm-mm,
ti ricordi?
Vero, mi ricordo.
E stanno praticamente mettendo su questo show ogni giorno per farle credere che lei è in fuga da qualcosa, una cosa terribile.
Questo loop da cui non si esce, mi ricordo che mi inquietò.
E tra tantissimo. L'altro mi ricorda anche un film che non definirei propriamente distopico, infatti faccio una menzione veloce, che è Sucker Punch, un film che non si è affilato nessuno, mm-hmm. Che praticamente racconta la storia di queste ragazze in un istituto psichiatrico, credo sia tratto da un fumetto, se non sbaglio, o comunque da un videogioco, più da un fumetto, credo. E queste ragazze tentano di scappare da questo istituto, ma in realtà tu poi ti rendi conto sul finale che loro stanno vivendo il loro sogno in cui scappano proprio perché sono state lobotomizzate. Anche mm-hmm. qui film un po' così, un po' criticato, forse non ben realizzato, però l'idea di fondo era molto interessante. Poi insomma la realizzazione, anche perché secondo me quando scegli Vanessa Hudgens del cast già hai toppato lì. Comunque mamma sì, era mia. Un personaggio secondario, però insomma non ci siamo.
Comunque stavo pensando
Mad Max, tutto il ciclo.
Tutto.
Però sì. Noi parliamo di quello più recente, perché non 2015. Me ne vogliano i cultori, ma insomma per me Mad Max 2015 è una cosa veramente terrificante, è uno dei miei film preferiti e comunque il regista è lo stesso, quindi mm-hmm. non togliamo niente a George Miller. Perché Mad Max è distopico?
Ma comunque io vorrei fare la premessa su Mad Max per estenderla poi a tanti altri film, al genere in generale, perché Mad Max ha questa potenza visiva, cioè la realtà che ti viene rappresentata è così forte, così brutale, che ti rimane impressa. E la distopia effettivamente come genere consente poi ai registi di cioè di dar sfogo proprio a quella che è la loro immaginazione, proprio a livello visivo.
Sì, perché arrivi a rappresentare delle cose totalmente assurde.
Assurde che ovviamente hanno un riferimento, un legame con la realtà presente, però questo rendere estremo il tutto spesso poi ha degli esiti che sono molto suggestivi. Questo è il caso di Mad Max fondamentalmente.
Esattamente, Mad Max, ricordiamolo, con Tom Hardy, Nicholas Hoult, Charlize Theron e altri insomma personaggi. Qual è la cosa che più distopica che ti ricordi di Mad Max?
L'arsura, il deserto, che poi è all'interno della storia, insomma, è una scelta azzeccatissima, cioè rappresentare questa realtà dove fondamentalmente la civiltà è bella
allo
che,
sfascio proprio.
Esatto, bella che è terminata. Ecco, l'aridità richiama proprio questa fine della civiltà, secondo me. Quindi questo sicuramente.
Per me la cosa più distopica di quel film è il tizio che suona la chitarra elettrica sul camion lì davanti. Ma che cosa c'entra? Però vabbè, è una delle cose che più mi ha colpita, perché effettivamente è un po' la ricerca di un elemento rock all'interno del genere distopico. Adesso sto facendo il Gianni Canova della situazione. Però in generale, ma cosa c'entra? Vabbè.
No, totalmente folle.
Totalmente a caso.
È un film poi estremamente adrenalinico, non so.
Non respiri mai in quel film.
No, esatto. Ecco, ti riesce proprio ad intrappolarti nel suo mondo e non ne esci finché insomma non finisce il
sì,
film.
Sì, tra l'altro classico film che meriterebbe la visione al cinema sempre e comunque, ma purtroppo questo non è
infatti
possibile. Poi adesso neanche con i rewatch eventuali, no, perché i cinema sono chiusi. Comunque, quindi Mad Max ovviamente lo abbiamo messo in questo genere distopico, secondo me ha anche qualche elemento di fantascienza, proprio per il fatto che i personaggi che ci vengono presentati non è che siano propriamente
umani
al 100%, quindi
è vero.
Direi sì. Di sì. Ti butto poi un altro film, ovvero The Village.
Ok.
Night Shyamalan.
Comunque qui non proprio fantascienza.
No, però anche qui la realtà è distopica. Secondo me questo film, proprio per il finale, per il risvolto che ha, si va un po' a collegare a quel discorso che stavamo facendo prima di registrare di Kinodontas, ovvero Dogtooth, di
certo.
Lanthimos, perché in The Village c'è questa realtà distopica in cui questi abitanti di questo villaggio credono che ci siano dei mostri, no, che attaccano di notte, quando in realtà se la sono creata da sola per spaventare gli abitanti più giovani del villaggio e farli rimanere in questa realtà un po' contadina, quasi alla Amish, no? Mi viene da dire.
Sì.
Per Kinodontas è la stessa cosa, nel senso che il padre nel film crea questa realtà distopica per le sue figlie, in cui gli fa credere che determinate parole hanno un determinato significato e che fuori praticamente non ci sia nulla,
esatto,
quasi.
Sì, anche che alcuni animali, tipo i gatti, siano temibili, spaventosissimi.
Esattamente, quindi ok, l'accostamento è un po' azzardato, però sì, effettivamente ci sta per quanto riguarda la creazione del mondo distopico all'interno del film. Allora, in The Village tu spettatore lo scopri alla fine, mentre in Kinodontas lo sai subito che, sai che il padre sta manipolando le menti delle due figlie.
Allora, per Kinodontas, questa è un po' la riflessione che abbiamo fatto noi, sicuramente avremo modo magari di parlarne meglio anche con altre persone, perché effettivamente non è un film che viene accostato alla distopia, tantomeno alla fantascienza, però effettivamente la realtà che ti viene rappresentata e che è una realtà chiusa al nucleo familiare, ecco, quella è una realtà distopica, perché tutti i rapporti, insomma, padre, figli, eccetera, è estremizzata e profondamente negativa, ci sono degli elementi che sono molto disturbanti. L'Antimos in generale è un regista disturbante, quindi se noi limitiamo la distopia ad una realtà che è quella familiare, allora ha senso parlare di genere distopico, perché effettivamente lo è. E quindi che poi il film, proprio perché ti racconta quello che avviene all'interno delle mura di questa casa da cui poi i figli non possono uscire.
Beh, sul finale, insomma, c'è un tentativo.
Sul finale, sì, c'è un tentativo così misero. Però effettivamente il fatto che il film sia tutto ambientato in quelle quattro mura marca più il senso distopico, no? Perché l'unica realtà che tu vedi è quella della casa.
Esatto.
Quindi sì, tu sai, tu spettatore sai che al di fuori non c'è niente di distopico, però l'unica cosa che vedi è la casa, è la famiglia. Quindi...
Mentre in The Village si scopre sul finale, lo scopri anche tu spettatore, che la realtà che ti è stata presentata non è...
Esatto.
Cioè, è distopica.
Anche lì è sempre però molto limitato.
Sì, è circoscritta a un villaggio, appunto, esatto, come il titolo del film.
Esatto, quindi secondo me possono essere inclusi tranquillamente.
Assolutamente, e anche il paragone non mi sembra così azzardato in realtà.
No, infatti, sono d'accordo.
Altro film di cui volevo parlare, ma in realtà facendo riferimento a un film più recente, è The Road, con Viggo Mortensen, ma facendo riferimento a Light of My Life... di e con Casey Affleck, uscito ormai un annetto e mezzo fa, film rimasto un po' in sordina, che noi abbiamo visto e al cinema
in anteprima
con Casey Affleck lì a 10 metri da noi, ricordiamo questi eventi. E, allora, Light of My Life narra la storia di questo mondo distopico in cui in teoria non ci devono essere ragazze, non si sa per quale motivo, mentre Casey Affleck, padre di famiglia rimasto da solo, cresce la sua ragazzina, la sua bambina, come se fosse un maschietto. Poi sul finale, insomma, qualcuno scopre l'inganno e cerca di uccidere la ragazzina e Casey Affleck. Insomma, vabbè, è un mondo un po' distopico,
sì,
decisamente, e anche però affrontando tematiche più familiari, comunque ci presenta una realtà terribile. È anche un film un po' femminista, secondo me.
Sì, beh, comunque fa quel tipo di riflessione in vari momenti del film, mi ricordo. Sì, non è un film di fantascienza, ma questo l'abbiamo già premesso, non sono film di fantascienza questi che stiamo nominando. E The Road è un po' il modello in questo senso.
Sì, da cui, insomma, è ispirato, quindi ecco una menzione per questo film. E adesso ti butto invece una bomba, che è Snowpiercer.
Ok.
Questo film di Bong Joon-ho, 3000 O... è un film ambientato su un treno che gira costantemente, fa il giro del mondo.
Da quello ho tratto anche la serie.
C'è anche una serie che non ho visto, mentre il film, siccome c'è Chris Evans, quindi collaborazione Asia-America per Bong.
Eh sì, e ma è la quindi... prima? No, non credo sia la prima collaborazione.
Forse per lui lo era, sì, sai, credo di sì. Comunque non vorrei dire fesserie, in ogni caso parliamo del film.
Sì.
Quindi c'è questo treno e sopra questo treno ci sono dei vagoni. E partendo dall'ultimo fino al primo c'è una scala sociale, no? In cui nell'ultimo vagone c'è la schifezza, la feccia dell'umanità. E davanti si sogna, no, di arrivare a quel vagone frontale dove chissà cosa c'è. E poi si scopre che non c'è un cavolo, nel senso che... tutto questo darsi da fare per arrivare poi lì di fronte e scoprire che chi comanda il treno, praticamente, a parte il fatto che sguazza nell'oro e nei piaceri, poi non ha niente di diverso, perché è come una condanna, no? Questo treno che gira costantemente. Non era uno spoiler questo, nel senso che il film comunque va visto, poi anche all'interno di questo treno poi ci sono varie dinamiche sociali, in cui passando per i vagoni, perché poi Chris Evans prenderà il comando del gruppo, della feccia, diciamo così, cercherà di arrivare avanti per poi rimanere deluso fondamentalmente. E quindi Bong, quindi un regista asiatico, fa questo tipo di film, cioè nel senso lui ambienta la sua distopia su un treno, è geniale questa cosa.
Sì, e restando sempre in ambito asiatico, ti dico Kim Ki-duk, che nel 2018 ha fatto la stessa cosa, non con un treno ma con una nave. Film Human Space, Time and Human, già il titolo richiama una certa circolarità che è evidente nel film, dove viene raccontato fondamentalmente quello che è il declino della civiltà, racchiusa tutta in questa nave da crociera, da dove poi appunto, essendo una nave, non si scappa.
Assolutamente
e,
no.
E dove effettivamente la violenza imperversa prende il controllo, ci sono anche qui delle distinzioni sociali molto forti, dove ci sono, diciamo, le persone vertici, che sono quelle più violente, e che controllano gli altri e stabiliscono una vera e propria dittatura, quindi c'è una critica sociale all'interno del film, però c'è anche un messaggio di speranza per quello che sarà poi una futura civiltà che nasce proprio dalle ceneri, e il finale dal punto di vista visivo è molto forte, perché
non è neanche tanto speranza il finale, mettiamola così, no, è un tentativo.
Un tentativo, insomma, però ecco, questo ambiente così ripetitivo e claustrofobico della nave è insomma evidente nel film, quindi siamo sempre lì. Ecco.
Eh sì, diciamo che gli asiatici gli piacciono i luoghi chiusi, mettiamola così. Sì, sì, sì. Mentre all'Antimos, per tornare un po' a parlare del nostro amico greco, lui gli piacciono le cose strane, e quindi non posso non menzionare The Lobster, che secondo me è un film distopico.
Sì,
perché
sì,
qual è la realtà di The Lobster, in cui potrei trovarmici io tranquillamente?
Più sicuramente di Kinodontas, nella definizione proprio.
Sì, praticamente in The Lobster entra un tot, non puoi essere single per un tot di giorni, altrimenti vieni trasformato in un animale. Praticamente io in questo film di Lanthimos già avrei preso la forma di qualsiasi animale esistente sulla Terra.
Quale animale puoi essere?
Un delfino.
Ok.
Comunque, questo film con Colin Farrell, che poverino poi... è lui che decide di trasformarsi nell'eventualità, perché poi tu puoi anche decidere, no? In una ragosta, quindi The Lobster.
C'è anche Rachel Weisz.
C'è anche Rachel Weisz, esatto.
Vabbè,
sì, non ti volevo correggere, insomma. E insomma, questi due poi troveranno entrambe l'amore, però non si capisce poi come finisce il film, tanto per cambiare, grazie all'Antimos. E quindi la realtà è distopica, perché comunque non si può sentire che uno non può essere single per un numero... tot di giorni, che poi finisce insomma a essere trasformato in un animale. Mi sembra una crudeltà, però secondo me quello che l'Antimos voleva fare era puntare il dito contro questo perbenismo della società, che per forza bisogna fare i figli, per forza ti devi accoppiare, e quindi ha presentato quello che è la cosa più ridicola, secondo me, proprio su questo argomento, ovvero ok, non fai figli, diventi un animale, ciao.
Sì.
È veramente disturbante come cosa.
Sì, poi allora, diciamo, questi film distopici bene o male hanno tutti un po' raccontato quasi le stesse cose in linea di massima. Invece l'Antimos è riuscito a comunque trovare un elemento del presente, renderlo così estremizzato e distopico, ma comunque qualcosa di molto originale e innovativo, che non è cosa molto comune quando si parla di distopia, perché noi abbiamo parlato sempre di civiltà al declino, comunque l'elemento della tecnologia. Sono dei temi che ricorrono negli anni, che hanno dei modelli importanti nel passato, però poi è sempre la stessa roba.
Sì.
Invece, secondo me, la distopia consente di raccontare davvero tutto, perché se tu pensi al nostro presente, ma quante cose si potrebbero raccontare e estremizzare?
Tra l'altro, cioè, voglio ricordare comunque a chi ci sta ascoltando che non stiamo non parlando di film fantascientifici,
guarda,
nel senso che... Dimmi.
No, riallacciandomi un po' alla fantascienza, volevo dire un titolo che forse è più
inerente, sì,
diciamo.
Diciamo che noi, uno quando pensa alla fantascienza pensa sempre allo spazio e agli alieni, ma in realtà noi qui avevamo appunto fatto una premessa presentando questo episodio come qualcosa di totalmente dedicato al distopico, pertanto a delle realtà che non ci appartengono.
Esatto, sì. Alla fine se la fantascienza è quello...
Certo.
La distopia ci rientra in pieno. No, io volevo parlare di Quaron e dei figli degli uomini, dove si parla comunque, viene raccontata un'umanità che è del futuro, tra l'altro un futuro molto vicino perché è il 2027,
speriamo di no,
in cui non si fanno più figli. Quindi c'è l'infertilità totale e c'è, diciamo, questa figura femminile, l'unica donna che praticamente per miracolo è riuscita a rimanere incinta, e quindi c'è il protagonista Clive Owen che fa tutto questo viaggio e per riuscire a salvare un po' l'umanità, no? La civiltà da questo, da questa fine che è data per certa. E è un film molto violento, molto forte a livello visivo. Rientra secondo me più nella fantascienza, diciamo, distopica rispetto ad altri film che abbiamo nominato, insomma. E anche qui c'è una critica politica molto forte, perché si parla comunque di immigrazione, perché poi i personaggi che ci vengono presentati sono personaggi in fuga, sono letteralmente dei migranti, e questo dà modo anche di riflettere su quelle che poi è quello che è il tema dell'immigrazione, insomma. Quindi è un film molto interessante, molto bello, e credo l'unico distopico di Cuarón. Credo.
Sì, sì, perché dai, decisamente, perché poi ce ne sono altri, ma sono più fantasy,
esatto.
Alcuni. E poi io volevo parlare, finalmente posso dire la trama di questo film, che è Non lasciarmi, già l'ho menzionato 500.000 volte. Film distopico perché è ambientato nel presente alternativo, in cui questi ragazzi nati in questo istituto scoprono di essere dei cloni nati per poi morire, perché il loro unico scopo della vita è quello di donare i propri organi. E però cosa succede? Cioè, loro se ne rendono conto perché tentano di scappare da questo istituto che li tiene prigionieri, perché essendo cresciuti insieme come dei fratelli, poi si scoprono, insomma, essere innamorati tra di loro. Poi c'è un terzo incomodo che scappa insieme a loro. In ogni caso è una cosa veramente inquietante. Questo
immagino,
è tratto da, un romanzo omonimo, ovviamente. E il film, avevo già menzionato che la sceneggiatura era stata scritta da Garland, che è il regista di Ex Machina. E quindi è la presentazione della realtà distopica in cui tu vieni creato, quindi clonato, per poi morire, è veramente preoccupante, perché ti presenta l'uomo, l'essere umano, come un oggetto utile per determinati scopi, e forse ti viene presentato come un oggetto non in grado di sviluppare sentimenti, e quando la problematica dei sentimenti nasce, l'uomo si ribella e prende la forma della sua natura, quindi clone o non clone, comunque l'uomo sviluppa dei sentimenti.
Questo è un po' simile a The Island, che se non sbaglio abbiamo anche nominato.
Sì, sì.
Rientra anche qui nel genere distopico, insomma, anche Gattaca. Comunque
ci sono dei film che oggi non abbiamo menzionato perché ne abbiamo già parlato,
sì,
anche Matrix è distopico,
sì,
nella sua ambientazione.
Tersica, insomma, come tipo di narrazione.
C'è qualche altro film distopico con cui volevi concludere? Io ne avrei un altro, insomma.
Ce ne sono tanti, poi ci sarebbe anche The Handmaid's Tale. Comunque,
sì, la serie,
la
ma
serie
c'è anche il film.
Che c'è anche il film, quindi lì, per riallacciarmi al discorso sulle infertilità dei figli degli uomini, quello è comunque un tema che viene raccontato nella serie, che è diventata, cioè, più famosa del libro. Poi il libro è stato un po' scoperto, no? Sulla scia del successo della serie. E Hunger Games è un film non di fantascienza, però sicuramente distopico, e insomma anche qui saga molto famosa,
sì,
però più avventura,
esatto. Poi c'è The Purge, che ovviamente è la storia di questa notte in cui tutto è possibile, la notte del giudizio, in cui puoi uccidere e nessuno ti dice niente. Anche questo un po' è una notte distopica, però anche qui andiamo più verso l'horror, secondo me, / thriller. E per concludere io volevo fare una menzione a uno dei miei film, diciamo degli ultimi anni, quello che mi è piaciuto di più, che è un po' per ragazzi, però io sono affezionata a questo tipo di film, che è Maze Runner, da cui hanno fatto una trilogia, e parla, insomma, la storia di questi ragazzi che ti vengono presentati così, che si svegliano in questa natura e si scoprono essere i prigionieri di un qualcosa molto più grande di loro, da qui Maze, che vuol dire labirinto, e piano piano poi attraverso i tre film loro finalmente riescono a scappare dal primo, diciamo, labirinto, in cui scoprono di essere osservati, scoprono di essere manipolati e scoprono soprattutto di avere dei nemici al di fuori di quella che è la loro piccola realtà. Quando finalmente scappano e pensano di aver risolto il problema, lì poi nascono altri problemi, cioè conoscono nuove fazioni, ed ecco qui l'elemento distopico. Ci sono delle persone geneticamente modificate che ormai sono diventati mostri e non hanno più nulla di umano. E insomma, poi si arriva a un finale piuttosto drammatico che mi ha lasciato anche un po' così disturbata con l'ultimo film che è La Rivelazione, se non sbaglio, film uscito nel 2018. Io ci sono rimasta male perché vorrei un altro film, però adesso devo capire se sarà in produzione o se è finito così, perché mi hanno fatto morire uno dei miei personaggi preferiti.
Guarda,
comunque,
io invece volevo concludere con un film d'animazione, Wall-E.
Wall-E!
Wall-E, capolavoro della Pixar, che è distopico effettivamente. Insomma, se noi intendiamo la distopia anche come quel filone di film post-apocalittici, dove la realtà che ci viene presentata è una realtà totalmente stravolta in seguito a degli eventi, no?
Certo.
Ok, lì comunque la realtà, il mondo che ci viene presentato nel futuro è un mondo profondamente inquinato e c'è questo robottino che, insomma,
raccoglie l'immondizia.
Esatto,
vabbè,
sì.
Vabbè, questa è una trama proprio così.
Sì, però, insomma, cioè ti fa capire come effettivamente la distopia poi comprenda anche l'animazione.
Certo.
E anche temi che non abbiamo nominato adesso, come quello dell'inquinamento, insomma. Quindi, che può essere esteso anche nel futuro, secondo me, ad altri film, cosa che io non ho riscontrato, però secondo me potrebbe essere interessante.
Sì, sì, decisamente.
Sì, sì, sì. Che non siano film catastrofici, che è ben diverso.
Mm-hmm.
Come tu hai detto prima, insomma, c'è una
bella distinzione. Il film catastrofico di per sé ti presenta la catastrofe, nel senso tutti gli avvenimenti che caratterizzano la catastrofe. Noi con la distopia vediamo dopo.
Esatto.
Cioè, l'inizio, l'incipit del film distopico è, non lo so, c'è stata una catastrofe che ha distrutto mezzo globo terrestre. Ti presento il mio personaggio.
Alla The Walking Dead, insomma.
Esatto. Infatti, sì, secondo me è più distopico di The Walking Dead come serie. Forse non c'è nulla per quanto riguarda soprattutto le prime 2-3 stagioni.
Anche lì ci sono le fazioni.
Esatto.
Perché ovviamente poi tu vai a ricostruire una società che ha le sue distinzioni, insomma, di ceto, classe, eccetera, e quindi si creano questi gruppi.
Assolutamente.
Però c'è poca civiltà, poi effettivamente c'è molta violenza in queste realtà post-apocalittiche. E insomma, l'abbiamo visto anche con Mad Max. Insomma.
Esattamente.
Tutto torna.
Tutto torna, il cerchio si chiude e noi abbiamo finito.
Sì. Sì, dai, concludiamo qui.
Sicuramente abbiamo dimenticato qualche film.
Sì, il nostro viaggio nel mondo della fantascienza si conclude qui, però ovviamente ci sarebbero tutti quei film ambientati nello spazio, che però secondo me sono anche più tradizionalmente accostati al genere, di cui forse c'è anche non troppo da dire, secondo me.
Chissà, magari potremmo tirare fuori un altro episodio, però non relativo solo alla fantascienza.
Okay,
ed è per questo che abbiamo deciso, no, di chiuderla qui, con distopico, alieni e cyberpunk.
E cyberpunk, sì. E niente, vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
Sì.
Quindi grazie per averci ascoltate e ciao!
Ciao!